18 ottobre 1989. Nicola. Caro padre Giuseppe, mamma non si è mai chiesta come mai fin dal primo vostro incontro abbia ininterrottamente pregato per lei. Non sapeva che ero io, che per suo tramite levavo la mia supplica di propiziazioni al padre per lei. Nella luce che mi investe, conoscevo le sue ansie per la sorella e per la nipote e me ne sono fatto carico. Lei sa come la preghiera che parte dalla terra è doppiamente accetta al Padre perché diventa redentiva, così come redentiva è l'implorazione di Gesù, vero uomo oltre che Dio. Io, perché figlio, faccio unità con la mia mamma che è ancora su questa terra e nel metterla al corrente per privilegio singolarissimo, perché con lei mi è dato comunicare dei miei desideri che provengono tutti dalla fonte unica, cioè Dio stesso, non faccio altro che prolungare gli effetti della mia immolazione. Come vede, nulla è casuale e se lei oggi intravede una soluzione nella richiesta di annullamento del precedente matrimonio del compagno di sua nipote, è perché così abbiamo voluto. Ma nella telefonata di ieri di mia madre ho voluto puntualizzare una realtà. A prescindere dalla verità che noi soli conosciamo, ma che l'interessato dovrebbe essere in grado di conoscere, se un matrimonio è stato ratificato in cielo oppure no, resta pur sempre valido per Dio il verdetto della sua Chiesa, a cui egli ha conferito il potere di sciogliere o di legare. Precisavo che qualora la sentenza dei giudici, limitati come sono dalla loro fragile umanità, fosse in contrasto con la realtà, sia nel caso che sciolgano o che leghino, è sempre valido il loro verdetto anche in cielo, poiché non viene meno il potere che Gesù ha conferito alla sua Chiesa. Se però sia i giudici che i giudicanti si macchiano di menzogna, di inganno, di superficialità o di corruzione, grave è la loro responsabilità davanti a Dio, perché si sono serviti di un mezzo sacro per capovolgere il comando di Dio, sarete una sola carne e uno spirito solo, fino a quando in morte non vi divida. Spinga l'interessato ad inoltrare domanda di annullamento, io seguirò dall'alto ogni cosa. Riguardo a Maria Pia, sono stato io a suggerire a mia madre di portare a sua conoscenza come la medesima sia stata attaccata da più parti e solo lei può aiutarla validamente con veri e propri esorcismi. Adesso mi congedo da lei, assicurandola della mia protezione nel suo difficile e meritorio lavoro di liberazione. Nicola. 18 ottobre 1989, ore 2 di notte. Cara Lia, sono Nicola e con questa mia voglio far luce nel tuo cuore e così indirettamente rispondere a quanto ieri sera mi hai chiesto tramite mamma. Vedi, Lia, tu sei afflitta d'ansia esistenziale che a volte o il più delle volte, per stanchezza o per altro, si trasforma in vera e propria angoscia. Allora tu cerchi insistentemente dei supporti su cui far leva, sperando di risolvere il tuo problema intimo, così cerchi continuamente diversivi, ma che sono solo dei palliativi. Non saranno certo una o due stanze in più in una nuova casa che potranno portare la pace nel tuo spirito, anzi, con i vari problemi che queste comporteranno, peggiorerà la tua situazione. C'è la fede, ma come tu la vivi, diventa anch'essa un supporto, mentre se si trasformasse in un trampolino di lancio, potresti arrivare all'approdo. Il mezzo c'è, ed è radicale. Dovresti poco alla volta fare spazio nel tuo cuore, sgombrare il tuo animo da mille cose inutili e futili che ti sovraccaricano. Dovresti fare proprio come a volte fai quando vuoi mettere ordine nel tuo armadio, ridurre tutto all'essenziale, creare quei valori a cui dedicare il tuo tempo, il tuo impegno. Crea nella tua giornata uno spazio fisso per una meditazione seria, affinché la tua anima prenda poco alla volta coscienza di quello che veramente vale ed accostati a Gesù con spirito nuovo. Accostati con implorazione intima a Maria Santissima che è madre nel senso meraviglioso della parola. Io ho fatto questa esperienza anche se alla fine della mia breve vita, credimi, se non avessi aderito a questo invito, altro che gloria, sarei andato incontro alla disperazione. Sono felice che hai letto il mio libro, è un primo passo verso l'attuazione di quel cammino che ti porterà a quella pace e serenità che nessuno potrà toglierti. nessun avvenimento turbare. Sarà davvero Dio con voi, con te, con Filippo e Fabrizio. Io vi guardo e proteggo con infinito amore. Invocami spesso, spessissimo, in tutte le piccole grandi difficoltà o gioie, e mi sentirai come quando ero ancora tra voi, anzi, oggi ti sono ancora più vicino, anche se non mi vedi. Ti abbraccio, Lia, e con te, Filippo e Fabrizio, tuo Nicola. 21 ottobre 1989, ore 14:10. Nicola mi aveva rimproverato per la mia poca fede e interviene così. Mamma, stai mangiando una mela. Difatti la stavo proprio mangiando. E ne gusti il sapore. E questa è realtà. Anche i messaggi che ti comunico sono realtà allo stesso modo della prima. Anche mangiare una mela è gradito al Signore se si mira alla gloria di Dio. Unica differenza tra queste due realtà è che nella prima è interessato il gusto del palato e nella seconda il gusto del cuore, ma è sempre un gustare, qualcosa che va a lodare e glorificare il Signore. Mamma, io non ti posso parlare quando sei presa da dubbi sulla fede. Fai il morto a galla. 24 ottobre 1989. Nicola. Mamma, tu gioisci, sei commossa. Quando attraverso Paolo, Giorgio, il padre ti apostrofa con le espressioni più dolci e non sai che il canale più perfetto tra l'amore del padre e te è il cuore di tuo figlio. È attraverso me, mamma, attraverso il mio amore infinito, spirituale ma anche umano e sensibile, simile alla tua stessa natura, perché io sono una parte di te, mamma, che il padre si rivela a te. È lui stesso che ti rivela cose sublimi, che ti chiarisce misteri teologici che mai avresti capito, che dirada e dissolve i tuoi dubbi, che placa le tue angosce e fortifica la tua fede e ti comunica la sua gioia. Io sono soltanto il suo canale e come tale sono anch'io perfettamente invaso dalla sua stessa gioia e doppiamente felice perché la depositaria di tanta ricchezza sei proprio tu, mia madre. Mammuzza. Mamma mia bella, non dubitare mai, mai di me, delle mie parole, dei miei messaggi, perché metteresti in dubbio tutto, la mia sofferenza e con essa la mia gloria, il mio continuo e ininterrotto operare in vostro favore e in favore di tutte le anime che se stesse mi rendono testimonianza, capisci mamma? Sì, il mio dolore è grande per l'incredulità che serpeggia nel cuore dei miei più cari, ma tu, mamma, non unirti a loro, neppure col più piccolo dei dubbi, mi feriresti terribilmente e con me feriresti il tuo Gesù, il Padre e la Mamma Celeste, che ti hanno colmato di doni inenarrabili. Amami, mamma, amami sempre di più e chiedi solo a me. Io ti dirò tutto, ti aiuterò in tutto. Non avere mai paura, perché nessuno mi potrà allontanare dal tuo fianco. Solo tu potresti farlo, ma non lo farai mai, lo so. Conferma gli altri, donati a tutti, chiedimi sempre consigli e mettili soprattutto in pratica. Sì, scrivi alla povera Anna, che tanto mi vuole bene, e mandale la invocazione a me. Adesso vai a letto. Grazie, mamma. Cara amica mia, sono il tuo Nicola. So quanto soffri e ti sono vicino. Mi avrai sempre vicino. Ti mando un dono, ma ti prego, non darlo agli altri. Tienilo per te solo e non parlarne ad alcuno perché il mondo è cattivo. Poco alla volta si placherà il tuo dolore e subentrerà la pace e poi la gioia e sarai più felice tu di qualsiasi altra persona che possiede quello che tu non hai, l'integrità fisica. Sono ricchezze intime del cuore ed io te le donerò. Mi credi, vero? Adesso ti abbraccio. Nicola. 27 ottobre 1989. Suor Lucy mi dice di chiedere a Nicola conferma circa i carismi della bambina di quella donna. Nicola. Mamma, sono doni che Dio Padre concede all'innocenza, ma col passare degli anni possono aumentare, mantenersi o scomparire. Dipenderà dalla purezza che quell'anima sarà capace di custodire. Ecco perché ti esortavo di raccomandare e di custodire gelosamente la bambina, lontana dalla curiosità della gente, senza creare attorno a lei un'atmosfera eccezionale, ma molta naturalezza e semplicità. I genitori debbono creare attorno alla bambina una rete di protezione con una preghiera incessante, perché l'Eterno invidioso non resterà inattivo. 29 ottobre 1989, Nicola. Mamma, stamane ti voglio parlare della reincarnazione, teoria che ha anche oggi tanti proseliti. Tu ben sai che l'entità uomo è formata di spirito e di corpo e che l'uno orienta l'altro formando unità. Così, se lo spirito si salva, molto deve al corpo e così se si danna. Con la resurrezione della carne alla fine dei secoli, ogni spirito tornerà a fare unità col corpo che l'ha posseduto e con il quale ha meritato la salvezza o la dannazione. Ma se un solo spirito per diverse vite ha coabitato in altrettanti corpi che anch'essi hanno sofferto, amato, lottato in unione ad esso, con quale di essi farà unità? E gli altri corpi privati della mercede, che spetterebbe loro in unione allo spirito che non hanno, dove andrebbero a finire? Distrutti, disintegrati come materia bruta, anche se anch'essi capolavoro del Dio Altissimo, hanno contribuito ad una felicità riservata allo spirito con cui hanno fatto unità e con il quale hanno sperato di realizzare la gioia senza fine? Vedi come tutto è assurdo? 31 ottobre 1989. Caro padre Giuseppe, sono ancora una volta Nicola, non ti ho detto che ti prendevo sotto la mia protezione? Adesso ascoltami perché vorrei chiarirti dei punti che potrebbero suscitare perplessità nel tuo animo sacerdotale. Attraverso mamma ti dicevo che se sei chiamato a scegliere tra un atto di ubbidienza e un atto di amore, scegli sempre l'amore, perché è più gradito a Dio che è amore. Ma ciò non vuol dire che l'ubbidienza è una virtù secondaria, perché in definitiva è anch'essa amore, solo se alla tua coscienza si presenta di dover optare o per l'una o per l'altra soluzione, non pensare di mancare all'ubbidienza se scegli l'amore. Vorrei ancora esortarti a non sovraccaricarti troppo, perché la prima carità devi andare alla tua stessa anima, di cui un giorno sarai chiamato a rispondere a Dio stesso. A volte, spinti da zelo verso gli altri, vi date oltre il limite consentitovi da Dio stesso, ma non vi accorgete che sottovalutando il nemico che vi sta davanti e che nonostante la vostra lunga esperienza vi sorprende continuamente per la sua perfida astuzia, sopravvalutate la vostra forza, innescando un sentimento sottile di presunzione che consente all'altro di atterrarvi. Sì, è vero, la vostra forza vi viene da Dio stesso ed essa è il termometro della vostra appartenenza a Lui e quindi della misura in cui Dio vi possiede. Ma tu sai bene che il rapporto dell'anima con Dio stesso non è sempre uguale e costante. Esso risente dei momenti di stanchezza, di apatia, di sonnolenza spirituale. Sono i passi bui necessari per crescere, ma sono anche i più pericolosi. Adesso, nel confermarti la mia assidua presenza al tuo fianco, ti esorto a non dimenticare Maria Pia, il tuo amico Nicola. 2 novembre 1989, Nicola. Mamma, hai sofferto molto questa notte per i miei fratelli e specialmente per Teresa, ma tu ascoltami. Se ti lasci sopraffare dal dolore senza che te ne accorga, smorzi la tua fede e con essa la speranza. Non permettere che ciò avvenga, offri immediatamente la tua sofferenza a Gesù, che la presenterà al Padre unita alla sua, e il tuo dolore acquisterà un valore redentivo per te, per i nostri cari e per tante altre anime. Non dubitare mai, perché Gesù non viene mai meno alle sue promesse. Ascoltami, mamma. La predilezione e l'amore infinito che Dio Padre nutre per te arrivano alla tua persona attraverso me. Ne sono io il canale e da me, impreziositi dalla mia immolazione, arrivano al Padre i tuoi osanna di gloria e il tuo continuo grazie per tutti i doni che Lui ti dà, ma soprattutto per averti donato me, Nicola, passato dalla negazione, dall'indifferenza all'immolazione e quindi alla gloria. Non dubitare mai, mamma, perché la potenza di Dio è infinita come infinito è il suo amore. I tuoi gemiti colpiscono il suo cuore, egli ti esaudirà, sine certa. Ieri sera ero un po' preoccupata, perché Lia, Fabrizio, Filippo, partiti da Torino in macchina, nonostante la notte avanzata, non davano segno di vita. Mi rivolgo a Nicola, il quale mi risponde: «Mamma, cosa devo dirti? stanno camminando. 7 novembre 1989. Nicola, mamma, mi chiedi cosa sia il canale inquinato e come mai possa contaminare anche oggetti e cose. Vedi, mamma, è chiaro che trattandosi di puri spiriti, l'inquinamento avviene sempre a livello spirituale, ma coinvolge anche tutto ciò che passa attraverso la materia, quindi il corpo, che si serve anche di agenti materiali per operare. Ti sarò più chiaro, per esempio, l'acqua di Ulzio, come tutte le acque, è un dono di Dio. L'acqua, oltre che lavare e dissetare, può avere anche dei requisiti specifici curativi, come l'acqua di Chianciano che cura il fegato, o l'acqua di Fiuggi per le vie urinarie, o le varie acque terapeutiche calde che scaturiscono dal profondo del suolo. Ma come potrebbe curare tutti i mali e tantomeno quelli spirituali? Qui risiede il dono meraviglioso di Maria Santissima, che attraverso quell'acqua dona al credente e nella misura della sua fede salute, grazia, pace, salvezza. Se colui che te la porge aderisce con lo spirito ad un disegno perverso, ecco che anch'essa viene contaminata, in grado di produrre male piuttosto che bene, così come avviene con un qualsiasi farmaco preziosissimo che viene incapsulato in un recipiente infetto. Da quanto detto puoi trarre delle conclusioni utili di comportamento. Mamma, ti sento oppressa da mille preoccupazioni e ahimè, figurati chi non ha nessuno a cui rivolgersi. Per Lia non puoi fermarti, devi agire subito, e così per Maria. Se ho permesso che l'acqua di Ulzio fosse stata lì a prenderla, avevo i miei buoni motivi, ma tu usala con amore, anche se la mattina ti costa alzarti. Mamma, ti dicevo che tu e Giuseppe avete vinto una grande battaglia. Tu sai a cosa mi riferisco. Ora il rapporto sarà sereno e gioioso e non vi procurerà più turbamenti. Mamma, Rosy che ti chiedeva cosa c'era di vero nei vari oroscopi e se coloro che ad essi attribuiscono attendibilità sono in errore o meno, puoi rispondere così. In tutto il creato visibile ed invisibile circola l'onda d'infinito amore del Creatore, amore che unisce in un'unica unità l'universo che fa capo a Dio stesso. Così gli astri, così le molecole più piccole che compongono ogni granellino di polvere a noi invisibili. Così noi uomini tutti siamo attratti da quest'unico polo e siamo tutti interdipendenti gli uni dagli altri e stretti e uniti da quest'unica forza. Il rapporto quindi tra gli astri e gli uomini è un rapporto reale, è una verità. Le cose non cominciano più a quadrare quando a queste verità contrapponete le vostre illazioni che si trasformano in superstizione, in fatalismo, dando quella tinta di istrionismo, spostando l'asse che fa capo a Dio in qualcosa di misterioso ed oscuro. È la deformazione della verità. È una carta subdola, anche questa del nemico, che vuole attrarre a sé l'attenzione degli sprovveduti. 8 novembre 1989. Nicola. Mamma, ascoltami. Mentre noi conosciamo nei minimi particolari tutti gli stratagemmi usati dal nemico per annientare e distruggere attraverso voi il disegno di Dio, voi che vivete nel buio non ne siete al corrente. Ecco la necessità di svelarmene ogni mossa perché possiate difendervi. Lo faccio anche attraverso quell'anima e attraverso lei vi conduco per il labirinto degli intrighi satanici. Tu conferma, non temere e prega. Ore 11. Mamma, ascoltami. Il contraccolpo per Giuseppe è stato molto forte, tu giustamente l'hai paragonato al momento del verdetto di Rasmussen, che condannava Filippo ad una infermità per tutta la vita, o al momento dell'esito negativo della mia seconda operazione, che vedeva crollare miseramente la speranza. In tutti e due questi momenti che mettevano a rischio la tua fede, hai detto a te stessa che non dovevi pensare, che dovevi attendere, che non ti era concesso di dubitare. Il Dio delle misericordie, che non viene mai meno alle sue promesse, ha trasformato il tutto in qualcosa di meraviglioso. Guarigione per Filippo senza operazione, santità e gloria per me. Bisogna sapere attendere fiduciosi e sereni, perché un Dio che vi ama non vi può ingannare. Con Giuseppe mi hai chiesto come mai quell'anima si sia potuta ingannare così. Bene, mamma, Ti ricordi lo smarrimento, lo scandalo e la reazione violenta di Pietro quando Gesù rivelò ai suoi apostoli di quale morte sarebbe morto, morte infame su di un legno di croce, supplizio riservato solo ai malviventi? E quello che Gesù stesso rispose a Pietro? Non ti ho detto che tutto si ripete fedelmente e che nell'epilogo finale, quando tutto sarà compiuto, vedrete il Cristo trionfatore, questa volta non solo sulla morte, ma su tutti i cuori degli uomini e sulla stessa natura, ora così terribilmente deturpata dal peccato? Giuseppe ha provato smarrimento e paura, ma in cielo abbiamo esultato. Quell'uomo è l'uomo puro della vecchia chiesa agonizzante, è come Gamaliele che aspetta un segno, ma che ancora non è pronto a staccarsi dal tempio dove ha vissuto e dove ha messo radici profonde, soffre, per qualcosa che ancora non vede arrivare, ma di cui sente l'approssimarsi e per tutto ciò che sente essere decrepito e corrotto, ma che inconsciamente ama ancora perché racchiude l'immagine di quello a cui per tanto tempo ha creduto. E voi? Mamma, sappiate attendere con fede viva, io vi condurrò per mano a quel sepolcro dove un corpo disfatto, quello della chiesa vecchia, darà il posto alla nuova chiesa, fulgida di luce nuova, che soddisferà tutte le seti, che consolerà tutti i cuori assetati di giustizia. Io sono con voi, dillo a Giuseppe, che non abbia paura, vi guiderò momento dopo momento, sappiate solo amare ed abbiate fede. «14 novembre 1989. Nicola, mamma, ascoltami. Spesso ti lasci prendere dallo scoraggiamento a causa delle difficoltà che ti investono durante la giornata. Non ti accorgi che sono le punzecchiature del maligno per distrarti ed affievolire il contatto col mio spirito che tanto ti è necessario. Allora debbo ricorrere ai ricordi dolorosi del mio ultimo periodo vissuto su questa terra per rinfocolare e saldare sempre più l'intima unione tra me e te che caratterizza la tua vita di oggi. Non lasciarti intrappolare e immediatamente rifugiati in me. Ti illuminerò passo passo, allontanando dal tuo spirito l'ombra del dubbio. Nel tuo inconscio ti sei chiesta come mai mi manifesto a tanti altri attraverso brividi o calore, o addirittura essudazioni, e non hai saputo darti una spiegazione. Ti aiuterò io a capire. Tu sai che ogni emozione trae origine dallo spirito, sono sensazioni che partendo da esso investono anche il corpo, così una gioia profonda ed improvvisa o un dolore, la cui notizia ti viene comunicata all'improvviso. In questi casi è talmente forte l'impatto col tuo corpo che esso ne soffre, sofferenza che si può manifestare in vari modi. Ecco perché ai cardiopatici viene raccomandato espressamente di evitare qualsiasi emozione che potrebbe anche stroncarli. Così avviene quando io mi manifesto a certe anime che sono assenti o lontane dal mondo del soprannaturale. È tale l'impatto del mio spirito con il loro spirito, è tale la gioia che io adesso comunico, che produce anche nel loro corpo sensazioni perfettamente sensibili. Ero triste per il comportamento di rifiuto di mia figlia e Nicola. Mamma, non commettere lo stesso errore di papà. Abbi fede e lascia che io operi. A tua consolazione, sappi che ci sono due persone che ti amano tanto. Io, che ti amo di un amore infinito, e Giuseppe, che anche se ti chiedi amore, in cambio te ne dà tanto di più. 9 dicembre 1989. Nicola. Mamma cara, è stato forte l'attacco questa volta perché era diretto alla tua fede in me e seguiva il primo di pochi giorni fa. E tramite Cinzia, che tu ami ed ammiri. Ma sai, Serena, perché col nostro aiuto l'hai vinto nel momento stesso in cui dicevi a Gesù che se il mio libro avesse contenuto verità manipolate dal nemico e quindi in grado di nuocere alle anime, tu saresti pronta a bruciarli tutti e da testimoniare nel prossimo giovedì in chiesa per la riunione dei tabernacoli viventi questa tua decisione. Gesù non ti ha abbandonata, ha seguito passo passo il tuo travaglio, ti ha fortificata facendoti meglio comprendere il suo infinito amore, che trova sbocco in una misericordia altrettanto infinita, misericordia che ti mette al riparo da qualsiasi scoraggiamento dubbio. Questa notte ha incaricato me perché potessi far rivivere in te tutti gli avvenimenti della tua vita, anche i più remoti, per farti meglio comprendere come la sua presenza intima, che ti ha accompagnato in tutti questi lunghi anni, in avvenimenti lieti ed a volte terribilmente tristi, sia la trama di un suo preciso disegno di amore. Vedi, mamma, è come il piccolissimo tassello, che sembrerebbe insignificante all'occhio del profano, ma che ha un posto ben definito nel meraviglioso mosaico del suo disegno. Mamma, quel piccolissimo spazio deve essere occupato dal tassellino adesso designato e da nessun altro, se non vuoi deformare il disegno d'insieme. Dio chiede ad un'anima quello che non chiede all'altra, perché una è diversa dall'altra, capolavori irripetibili. Il fine è identico, il raggiungimento del bene supremo, i mezzi sono identici, l'amore, l'umiltà, l'abbandono alla sua santa volontà. Ma le strade sono tante quante sono le anime, e Dio conosce queste anime nelle loro mille evoluzioni e dà loro quel cibo necessario in quel determinato momento. In te quella preghiera intensa di Cinzia, che implorava a Dio di distaccarti dalla fede assoluta in me, si trasformava in abbandono totale in Gesù, che accresceva quella fede perché tale era la sua santa volontà e tale il suo disegno, mentre in Cinzia era necessario il distacco da me, perché esso condizionava ogni suo libero movimento. Come vedi, mamma, per la vostra salute, se è necessaria a volte la stessa medicina trattandosi del medesimo male, le dosi sono sempre diverse, ma è sempre l'amore che vi salva. Lei preghi per te, tu per lei, e nell'amore ritroverete le vostre anime più unite di prima. 18 dicembre 1989. Nicola. Mamma bella, sento la tua difficoltà a riprendere il contatto con il mio spirito che ha caratterizzato la tua vita di ogni giorno fino ad ora, e sento anche il tuo profondo dolore. Cercherò di fartene comprendere la ragione. Zone d'ombra sono rimaste nel tuo spirito, determinate dagli avvenimenti invero eccezionali che, assieme ad altri, ti hanno coinvolta. Non riesci a vederci chiaro e tutto ciò ti causa disagio e perplessità. Ecco perché ti ho sempre esortato ad accrescere la tua fede in Dio, che ti ama di un amore preferenziale ed in me, preposto da Dio stesso ad essere canale guida, ad avere un abbandono totale senza volerti spiegare tutto e subito, ma aspettare che i fatti stessi ti diano conferma. La chiave di ogni mistero è una sola, l'amore, amore di Dio stesso per tutti e per ciascuno di voi in particolare. Amore che si serve di tutti i mezzi, di tutte le strade, per arrivare ai vostri cuori, per fare con voi unità. Una volta ti dissi che se aveste potuto vedere i pericoli che circondano le vostre anime ed anche i vostri corpi, ne sareste terrorizzati. Ecco perché vi chiediamo fede ed abbandono. Come spiegarti a quali sotterfugi, a quali mosse temerarie siamo stati costretti per impedire che precipitaste nella rete di Satana? Ma adesso non pensarci più, sì, Serena, vedi, anche il male Dio trasforma in bene. In te si fa sentire la nostalgia della preghiera intensa che tante volte ha caratterizzato le vostre riunioni, la nostalgia dei momenti di comunione e di gioia che pervadeva il vostro spirito, di momenti stupendi in cui le vostre anime attratte nel vortice d'amore del Padre erano pervase da una gioia non più terrena. Tutto ciò Dio vi donava per fortificare la vostra fede e per superare le tentazioni e gli attacchi furiosi del nemico. Adesso riposa in me, mamma cara, con la certezza assoluta dell'amore immenso che Gesù ha per te e del mio altrettanto grande, sì, quel tassellino che deve soltanto occupare quel piccolissimo spazio che Dio ti ha assegnato, e non altro. «21 dicembre 1989. Nicola. Mamma, zia Irene ti ha posto degli interrogativi su verità riguardanti il matrimonio che ti avevo manifestate e che risultano nella seconda edizione del mio libro. Ti sarò più chiaro a riguardo. Dio crea l'uomo e la donna e li rende compartecipi della procreazione. Crescete e moltiplicatevi, e aggiunge, sarete una cosa sola, una sola carne e un solo spirito, fino a quando la morte non vi dividerà. Nessuna creatura potrà infrangere o annullare questo comando del Creatore senza rendersi terribilmente colpevole agli occhi di Dio stesso. Tutto questo vale per qualsiasi uomo. Purtroppo, a causa del peccato di origine, l'uomo mille volte ha capovolto e usato a suo piacimento questo preciso imperativo. Così, a seconda della loro più o meno vicinanza a Dio stesso, nazioni e popoli hanno adottato leggi in perfetto contrasto con gli intendimenti di Dio. Senza fare una disamina dei vari popoli, quali, oltre che per la indissolubilità del matrimonio, anzi, a conseguenza di questo, si sono allontanati da tantissime altre verità fino ad arrivare alla negazione di Dio stesso, ti parlerò del divorzio che, introdotto in nazioni che pur essendo state civilizzate e plasmate dalla croce di Cristo per tanti secoli, sorrette dai martiri e dai santi, hanno con terribile colpevolezza aderito ad esso. All'atto del divorzio è seguito quello dell'aborto e la china si fa sempre più paurosa perché non sai dove essa conduce. La nuova legge che vorrebbero fare approvare non fa altro che sancire ulteriormente questa opposizione al comando stesso di Dio. Il Papa si erge a baluardo del volere stesso di Dio e in difesa di tutte le coscienze, non solo dei cristiani praticanti, ma anche dei sordi e degli sprovveduti. Ah sì, i cavilli giudiziari che sorgono in difesa della legge potrebbero sembrare logici e coerenti, ma essi partono da un principio che essi stessi si sono creati, in opposizione a quello eterno e incorruttibile né sanzionabile di Dio stesso, per cui alla disgregazione della famiglia, della società e delle nazioni si aggiunge quella delle coscienze, dei cuori che soffrono, dei bambini che urlano disperati, delle malattie retaggio di tanto male. Vuoi sapere di più sul matrimonio, sulla validità di esso? Sulla funzione della Chiesa che non sempre riflette la volontà santa di Gesù, suo capo invisibile? Intanto rileggi tutto quello che ti ho detto finora e poi risponderò man mano a quanto mi chiederai. Dicembre 1989, ore 2:47. Arriva sempre il momento della verità. Ed è già un gran dono se questo non coincide con gli ultimi istanti della tua vita, quando poco tempo ti resta per rimediare. Seguendo l'itinerario della passione di Gesù, rivivo il lungo itinerario della mia vita e mi rendo finalmente conto come non fosse Gesù a cadere sotto il peso della croce, ma ero io che cadevo sotto il peso del mio egoismo e della mia cecità chiusa al dolore degli altri. Gesù, al contrario, mi era vicino, pronto a rialzarmi, a sollevarmi ad ogni caduta, per non lasciarmi andare via lontano da Lui, e mi ricolmava di doni, per trattenermi accanto a sé. Le mie cadute, quante! Margherita, che oppressa da calamità più grandi di lei, rifiutata persino dalla sorella, era approdata nella mia casa, sperando di trovare un vero amore, mentre io non le concessi neppure un posto alla mia tavola. Non compresi che avevo ferito un cuore, avevo scavato un fossato tra me e lei, le cui conseguenze sono ancora visibili in seno alla mia famiglia. Quante altre volte sono caduta nei suoi confronti? Dio solo le conosce. Lui che mi perdonava perché non sapevo di sbagliare. Credevo di essere dalla parte giusta e continuavo a sbagliare, mentre le conseguenze dei miei sbagli si riflettevano su di lei e sui miei figli che si allontanavano sempre più da me, mentre il mio cuore, poco alla volta, ferito dal loro rifiuto, si chiudeva sempre di più all'amore. Rivivo questa notte le varie fasi del rapporto con Teresa. Il suo volto angosciato, che implorava aiuto perché lo psicanalista le aveva prospettato che solo una terapia di gruppo poteva salvarla, ha trovato l'opposizione più recisa in me, che ero la madre, sì. Agivo convinta al 100% che era un grave errore, che solo rifiutando io l'avrei salvata. Ma in quel momento non compresi che, se anche salvavo il suo corpo, stavo perdendo il suo amore, la sua fiducia. Difatti, il suo cuore si chiuse definitivamente nei miei confronti. Pier Giorgio era più aperto, forse perché, non essendo stato l'oggetto dei continui rifiuti, il suo cuore era rimasto più libero. Oggi porto sulle spalle un peso enorme di sofferenze che mi schiaccia, conseguenza dei tanti errori della mia vita, ma assieme a questi errori, a queste sofferenze, scorgo il volto dolcissimo di Gesù che non mi ha lasciato mai sola, che non mi ha neppure oppressa o schiacciata con un rimorso eccessivo, che mi ha avvolta nella sua infinita misericordia. Mi ha rialzato quando cadevo, mi ha consolata per le mie tante ferite, mi ha donato Nicola, e susciterà anche nei miei figli il perdono e l'amore di cui sia io che il Padre abbiamo tanto bisogno. Questo io credo e spero, non perché lo merito, ma perché la promessa di Gesù e il sacrificio del mio Nicola non potranno mai andare perduti.